credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente e ben ritrovati al nostro spazio settimanale del martedì. Parleremo di avvento, parleremo di famiglia e ascolteremo il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Siamo appena entrati nel tempo d'avvento, ne parliamo con Suor Cristina Cruciani, liturgista, che è con noi al telefono. Buongiorno Suor Cristina.
Buongiorno Monia, buongiorno.
Parliamo dunque della liturgia e di un aspetto della liturgia nel tempo d'avvento.
Sì, in particolare della liturgia delle ore che ci aiuta a vivere l'avvento, o meglio nel desiderio anche che con pazienza gli operatori e i pastori nelle parrocchie la insegnino bene ai fedeli. Il tempo forte dell'avvento è un'occasione per poterla insegnare, in particolare nella celebrazione di lodi e vespri. In questo nostro incontro non parliamo tanto dell'avvento, ma parliamo piuttosto appunto di questa preghiera che è propria del cristiano e che chiamiamo liturgia delle ore e che è destinata a tutti i fedeli, laici, oltre che appunto i sacerdoti, i monaci, le suore. L'ufficio delle ore incomincia da vespro a vespro, potremmo dire, quindi le lodi al mattino, il vespro alla sera, ma la domenica già con i primi vespri la sera prima. E in questi giorni le antifone, le letture, anche le invocazioni e le intercessioni ci aiutano a vivere lo spirito dell'avvento. In particolare poi i giorni 17 e 24 dicembre, in cui con le antifone maggiori, dette anche antifone O, appunto siamo aiutati a prepararci al Natale. Di per sé questi giorni costituiscono una liturgia immediata di preparazione al Natale, una sorta di novena liturgica che attraverso lodi e vespri, letture, responsori, invocazioni e i salmi ci preparano ad accogliere la solennità del Natale, le quattro messe della grande festa, e senza cercare anche altre novene alternative. Di per sé la cosa migliore è seguire la liturgia, che pone sulle nostre labbra e nella nostra mente parole che non oseremmo neanche dire di nostra iniziativa, e ci dà una pietà, una preghiera liturgica oggettiva, robusta, forte, e insomma lodi e vespri, quindi l'ufficio delle ore, è una vera e propria scuola di preghiera cristiana.
Cos'è che accomuna e caratterizza la liturgia delle ore?
È la presenza dei salmi, che sono poi tutta la Bibbia pregata, o meglio sono anche la parola di Dio che Dio ci ha dato per poter parlare a Dio stesso, insomma, con la sua stessa parola. La difficoltà nel pregare i salmi sta proprio nel fatto che, non conoscendo molto la Bibbia, li troviamo un po' con un linguaggio troppo nuovo e a volte denso, allusivo a testi biblici che non conosciamo molto. Ma a questo si può ovviare con una seria e approfondita conoscenza della Bibbia, leggere e rileggere, nuotare nella Bibbia, insomma, dall'Antico al Nuovo Testamento.
Suor Cristina, la stessa struttura della liturgia delle ore, se non si conosce bene, può apparire molto complessa, troppo articolata. Com'è strutturata, ecco, in maniera essenziale?
In maniera molto semplice, ha una introduzione con un versetto del Salmo 69, o Dio viene a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto, che è un'invocazione epicletica bellissima, poi un inno, i salmi, una breve lettura, il cantico al mattino di Zaccaria, alla sera di Maria, le invocazioni e le intercessioni che terminano con il Padre nostro e l'orazione. E tutti questi elementi aiutano la preghiera, ci sono anche poi alcune indicazioni nel testo e nel libro delle ore. È un'azione liturgica che dà gloria a Dio e salva l'uomo, in cui noi, il popolo di Dio, esercita il suo sacerdozio battesimale, quindi è in relazione all'Eucaristia, la prepara e la prolunga. Ecco, e con questo io vorrei approfittare per fare molti auguri per questo tempo di avvento che prepara il Natale, e in cui la Chiesa ci fa invocare tante volte vieni Signore Gesù, un buon cammino di avvento che conduce al Natale, ma che anche ci insegna ad attendere il Signore che è venuto, viene e tornerà.
Grazie Sor Cristina, buon cammino d'avvento anche a lei. Noi ci ritroviamo tra 15 giorni. Buona giornata.
A presto.
Passo dal possibile, a un passo da te, paura di decidere, paura di me. senso di te.
Un senso di te, questo successo di qualche anno fa di Elisa, riascoltato sulla Radio Vaticana in diretta. Andiamo avanti e cambiamo argomento. Oggi alle 17 a Roma il professor Marcello Pera, professore ordinario di filosofia e già presidente del Senato della Repubblica Italiana, terrà una conferenza presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia presso la Pontificia Università Lateranense. Sappiamo che Papa Wojtyla amava essere considerato il Papa delle famiglie. Come testimonia Monsignor Slavo Miroder, postulatore della sua causa di canonizzazione, al microfono di Padre Vito Magno.
Monsignor Oder, come viene percepita la santità di Giovanni Paolo II dai pellegrini che passano davanti alla sua tomba, ben 17.000 ogni giorno?
La gente durante gli anni del pontificato lo ha percepito e considerato come uno della famiglia. In tutte le case, tante case, c'è una foto, c'è una benedizione, in tanti cuori c'è un ricordo dell'incontro con il Papa. Giovanni Paolo II è rimasto come una persona vicina, attenta ai problemi della gente semplice, ma nello stesso tempo l'uomo che ha saputo sempre indicare Cristo e la sua croce come il punto di riferimento per le persone alla ricerca del senso di tanti perché della loro vita.
A leggere i bigliettini che la gente lascia davanti alla sua tomba, ci si accorge che a prevalere è la richiesta di grazie per problemi familiari. Verrebbe dunque di chiamarlo il Papa della famiglia.
Lui stesso ha detto che avrebbe voluto essere ricordato dalla storia proprio come Papa delle famiglie. E in realtà questo desiderio si sta realizzando. Sì, possiamo dire che effettivamente questo suo entrare nella storia delle persone significa essere membro delle loro famiglie ed essere uno che condivide queste problematiche sentite e vissute in famiglia. È una cosa che mi ha colpito sempre sin dall'inizio di questo processo, quando ho avuto un approccio più profondo con la vita, con la figura di Giovanni Paolo II. Mi ha colpito sempre che lui praticamente a 20 anni ha perso tutti i suoi legami affettivi più cari con la morte di suo papà. È rimasto uomo profondamente radicato nelle famiglie, un punto di riferimento per molte famiglie. Sì, e possiamo dire è un papa delle famiglie.
Molte grazie di Giovanni Paolo II riguardano proprio la vita nascente, le gravidanze di persone ritenute sterili. Ne ha una da raccontare?
Mi ricordo la storia di una famiglia che per diversi anni non poteva avere un figlio e così metteva nelle mani del Signore, affidandosi all'intercessione di Giovanni Paolo II, finalmente la grande speranza, la donna che ha constatato di essere in attesa di un bambino. I controlli medici erano molto seri e approfonditi e durante uno di questi controlli è venuto fuori che la bambina che portava nel suo seno era portatrice della malattia Down. I medici, vista l'età e vista la condizione della bambina, proposero interruzione della gravidanza. I genitori, come persone profondamente credenti, hanno accolto questa bambina come un dono di Dio, nonostante la malattia di cui era affetta. La grande gioia e sorpresa: alla nascita, questa bambina risultava perfettamente sana, senza alcun segno della malattia diagnosticata dai medici.
Ed ora ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, 8 dicembre, dunque solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, che coincide con la seconda domenica d'Avvento. La liturgia propone il brano dell'Annunciazione narrato nel capitolo primo dell'Evangelista Luca.
Ecco, noi abbiamo questa peculiarità di questa domenica che incrocia la bellissima festa dell'Immacolata Concezione con la seconda domenica di Avvento. La liturgia ci presenta un mélange di queste due liturgie, perché giustamente come non celebrare l'Immacolata Concezione, ma come dimenticare che stiamo in un tempo forte, nel tempo dell'Avvento. Ecco, allora leggiamo secondo l'Avvento questo tema che ci pone davanti il testo dell'Annunciazione. La visita, ecco, c'è una donna che è incastonata nel quadro della sua vita. È una promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe, in una città ben precisa. Bene, tutte queste cose possono essere lette tutte in un'altra maniera. La sua realtà è una realtà che sembrerebbe essere, da un occhio esterno, leggibile come la storia ordinaria di una giovane fanciulla che sta per sposarsi, che si preparerà con un uomo peraltro di buona discendenza ad una vita sana e buona. No, Dio ha pensato altro. Dio ha pensato tutta un'altra cosa. Ha pensato che questa è la strada, è il luogo, è il posto, è la casa dove entrerà lui. Noi abbiamo questo tempo dell'Avvento che sempre ospita felicemente la festa dell'Annunciazione come un perfetto paradigma dell'arrivo del Signore, della venuta del Signore. Infatti questa è la prima venuta del Signore, è l'ingresso, e l'ingresso è in una storia ordinaria, in un luogo normale. Questo luogo normale non ha un di più a partire da se stesso, ma ha un di più a partire dall'iniziativa del Signore. Questo è molto importante. Molto spesso noi crediamo che la vita cristiana e la sua novità siano qualcosa che dobbiamo stare a cercare dentro di noi, dentro le nostre qualità, dentro le nostre caratteristiche, e invece no, è l'irruzione del Signore che ci dà il di più. Potremmo obiettare, certamente, ma propriamente stiamo celebrando l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, cioè il fatto che lei sia stata preparata a tutto ciò, che lei sia stata preparata a questo avvento. Lei e solamente lei poteva accogliere l'irruzione di Dio nella storia, proprio per la sua concezione immacolata, proprio per il suo essere particolarmente dotata di grazia. Ecco, è vero. Ma in questo senso la sorpresa di Maria ci fa capire che lei prende consapevolezza della preparazione, come anche la Chiesa piano piano ha preso consapevolezza del dogma dell'Immacolata Concezione. Noi prendiamo consapevolezza dei doni che Dio ci ha fatto. Ci sono certi doni che si svegliano in noi solamente quando arriva il Signore. Scopriamo che tutto è preparato quando ci sembrava tutto invece normale. Scopriamo il di più, il soggiacente, proprio quando il Signore lo chiama ad essere. C'è in noi una grazia latente, c'è in noi una bellezza che solo il Signore sa tirar fuori. C'è in noi una vita che logicamente nel codice della verginità di Maria è impossibile, assolutamente. Proprio questa è la categoria della verginità di Maria, della verginità in genere. Biblicamente parlando, la verginità non è atteggiamento morale, etico, no, è semplicemente quel tempo in cui una persona ancora non è arrivata alla pienezza della femminilità, che è concepita come la maternità. Allora che succede? Questa verginità sembra una preclusione all'irruzione della vita. Ci vogliono delle condizioni ben precise? No, Dio sa trarre la vita dalla verginità. Dio sa trarre la vita da qualche cosa che non sappiamo di avere in noi, che è un dono di Dio, che è la nostra condizione di essere benedetti, amati, che è la nostra condizione di essere stati dall'eternità disegnati per le nostre opere. Le opere a cui Dio ci chiama sono un po' come l'opera a cui è chiamata la Beata Vergine Maria. Sono opere straordinarie, ma non possiamo guardare a noi per capirle, dobbiamo guardare a Dio. Maria guarda se stessa e vede un'impossibilità, perché come dice appunto qui nel testo, com'è possibile? Non conosco uomo, non posso farlo io questo qui. Questo lo fa Dio, ma lo fa in noi. Ovvero sia, la festa dell'Immacolata Concezione fa presente tutta la generosità di Dio, di cui ancora non conosciamo veramente fino in fondo le implicanze, la lunga preparazione per la nostra vita. Quando ci apriamo all'opera di Dio, scopriamo che possiamo generare una vita impossibile, che possiamo vivere il regno di Dio in noi, nella nostra carne. Quando ci apriamo alla sua visita inaspettata, un turbamento che persino la Beata Vergine Maria vive, figuriamoci se non lo dobbiamo vivere noi, ma quando ci apriamo, ecco, la nostra identità di servi del Signore si compie e noi vediamo la sua parola in noi prender corpo, prender realtà. Apriamoci in questo tempo dell'Avvento a essere tempio della parola di Dio, luogo dove Dio opera, luogo dove Dio sa creare novità. Noi siamo veramente quella creta che viene plasmata dal vasaio e che di sé è povera, è umile, è niente. Noi siamo poveri, noi non conosciamo uomo, non possiamo dare la vita divina, non possiamo generare di più, non possiamo certo salvare il mondo, ma Dio può salvare il mondo per mezzo nostro, ci può plasmare, può tirar fuori da noi un'opera d'arte, può tirar fuori da noi la bellezza. In questo tempo proviamo a aprirci al fatto che quello che ci sta succedendo è un'iniziativa di Dio. Non dobbiamo guardare a noi stessi, ripetiamo ancora, per capire ciò che Dio deve fare in noi, perché lo deve fare Lui. Molto spesso noi siamo di fronte alle cose della nostra vita, alcune magari anche un po' difficili, magari molto, molto difficili, e stiamo lì, fermi, impauriti, terrorizzati dalla grandezza dei nostri problemi. Ora, quello che noi possiamo celebrare in questa festa è che tutto questo sarebbe vero se ci fosse solamente la realtà e di fronte alla realtà la nostra povertà. Ma c'è Dio, c'è un di più, c'è il Creatore, c'è il Re dell'Universo che sa tirar fuori dai nostri problemi la sua opera. Apriamoci alla vita, apriamoci alla visita di Dio, apriamoci al fatto che Dio è un Dio dei vivi. Non è mai altro che Dio dei vivi. Le cose sono sempre solo per la vita. Tutto quello che ci succede è per la nostra salvezza, e anche se qualcuno lo pensa per la nostra distruzione, Dio sa volgerlo al bene se ci mettiamo nelle sue mani, se gli diciamo di sì, se ci lasciamo condurre. Ecco, la venuta del Signore ha queste caratteristiche: essere portatori di una vita che solo Dio può generare, ma la genera proprio in noi, proprio nella nostra esistenza. Proviamo a pensare che cosa vuol dire rifiutare queste prospettive. Allora tutto quello che c'è la nostra iniziativa, la nostra bravura. La vita diventa mediocre, diventa brutta. Non si può vivere senza straordinario, non si può vivere senza grandezza, non si può vivere senza il Re che in noi prende vita.
Grazie a Don Fabio Rosini, che stiamo ritrovando anche il mercoledì mattina alle 7 con le sue catechesi, mentre il venerdì alle 7 alle 17:30 stiamo riascoltando la serie Fuori dal Tempio di Don Giuseppe Forlai. Vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione su radiovaticana.va/ORC. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.